crisi del romanzo, crisi della lettura. La colpa è anche di Internet. Due voci molto autorevoli hanno ribadito l'allarme nelle ultime due settimane. Prima lo storico Ben McIntyre sul Times, in un lungo articolo dove sostiene che Internet ucciderà la narrazione, perché i lettori e persino gli autori si starebbero disabituando alla concentrazione e alla complessità. Poi un grande romanziere come Philip Roth ha dichiarato recentemente che addirittura nel giro di 25 anni il romanzo potrebbe diventare un culto minoritario per gli stessi motivi. Il libro, ha detto Roth, non può competere con gli schermi di tutti questi computer. Eppure forse proprio da tutti questi schermi potrebbe venire almeno una delle soluzioni per trovare nuovi lettori. Ne parliamo con Gian Arturo Ferrari, che è direttore generale della divisione Libri Mondadori. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei.
E ne parliamo anche con Antonio Tombolini del sito Simplicissimus, a capo della Simplicissimus Book Farm. Buon pomeriggio Antonio Tombolini.
Buon pomeriggio a tutti.
Gian Arturo Ferrari, cominciamo dalla prima domanda. Si può parlare davvero di crisi del libro in Italia? Perché io ricordavo fino a qualche mese fa, fino a questa primavera, grosso modo, ora sembra di avvertire un certo pessimismo. Vediamo anche negli scaffali delle librerie una vera e propria raffica di bestseller che sembrano essere stati mandati fuori anche per contenere una possibile eventuale crisi. È così davvero?
Assolutamente no.
Bene.
Non c'è il minimo fondamento in tutto ciò.
Ci racconti.
Prima di tutto i libri non escono e non vengono mandati fuori a raffica per contenere le crisi, si figuri. I libri maturano in un tempo molto lento, arrivano quando arrivano e quando arrivano in generale vengono tradotti se sono da tradurre o comunque redazionati se sono da redazionare e quindi pubblicati. È assolutamente impensabile. La ragione per la quale ci sono tanti libri forti in questo momento in libreria è semplicemente che in maniera casuale sono stati consegnati tutti per la seconda parte dell'anno anziché per la prima. Abbiamo avuto una prima parte dell'anno molto debole dal punto di vista della forza dei titoli pubblicati e abbiamo una seconda parte dell'anno viceversa molto forte, che è un bene.
Certo.
Peraltro le vendite in Italia 2009 contro 2008 non è assolutamente vero che siano scese, motivo per il quale francamente questa cosa non riesco a capire che fondamento abbia né da quale parte arrivi.
Ma
a me giunge del tutto nuovo, ma non a me come Mondadori o come nostre case editrici, ma come i dati che sono precisissimi peraltro, che ci comunica ormai Nielsen Bookscan. Quindi
non possiamo che rallegrarcene.
Ecco, ma infatti bisogna rallegrarsene un po', perché poi
sì. Ma secondo lei, l'allarmismo per quello che riguarda quella che è un'antichissima contrapposizione fra rete e carta stampata, i dati, i pareri che riferivo poco fa, quelli che vengono da McIntyre del Times, da Roth, e Internet sta in qualche modo erodendo la lettura, hanno una ragione d'essere o sono anche qui dichiarazioni cicliche in qualche modo?
No, queste sono, in queste posizioni c'è secondo me una parte di verità e una parte invece di una valutazione, non voglio dire falsa, ma sbagliata. E cioè la parte lamentosa di queste posizioni è secondo me da lasciar perdere, è determinata da svariatissimi motivi, cioè da una visione generalmente pessimistica che è la visione delle elite intellettuali di tutto il mondo, le quali, ma non da oggi, non da ieri, non da 10 anni fa, assistono a quello che avviene e lo leggono sotto una prospettiva di decadenza,
sì.
Mentre viceversa, in generale, le cose si leggono in un'altra prospettiva. Quindi per questo aspetto direi che queste cose non hanno un concreto fondamento. La storia degli schermi, tutte sono abbastanza balle, insomma, queste qua. Quello che è vero è un'altra cosa, e cioè che la logica interna di Internet è una logica molto diversa dalla logica del libro,
ovvero?
Per ragioni precise, specifiche, e cioè il libro è un'opera chiusa, mentre viceversa ciò che generalmente sta su Internet è per definizione un'opera aperta, modificabile, modificata continuamente, in questo sta la sua forza e la sua adattabilità. In secondo luogo, mentre il libro è una comunicazione in cui c'è un signore che la emette, che è l'autore, che in alcuni casi viene addirittura deificato, grandissimo autore e così via, e sotto ci sono tutti, leggono, e se lo è. La logica di Internet è quella di una comunicazione paritaria ed egualitaria, cioè dal punto di vista di principio non ci sono autori e lettori su Internet, ma ci sono contemporaneamente autori lettori e lettori autori.
C'è una comunità?
Sì, è una comunità, io me che sia una comunità non ci credo assolutamente, non so neanche bene cosa voglia dire essere una comunità. So che il rapporto di comunicazione che si instaura su Internet è diverso da quello del libro. Queste due fondamentali differenze, secondo me, fanno sì che quello che è la vera cosa principale di un libro, cioè l'essere una forma, il libro è una forma culturale, una forma mentale, questo essere forma viene meno e viene infatti sostituito da una nozione molto più ambigua, che è quella di contenuto, che è una nozione che ha larghissima circolazione.
Perché ambigua, Ferrari, mi scusi?
Perché il contenuto non vuol dire la materia prima, voglio dire, è qualche cosa che appunto non ha una forma. Il libro è stato nella cultura occidentale il portatore della forma, è quello che ha strutturato l'intera nostra cultura in base a forme, chiuse anche, ma forme. Adesso, quello che è implicito nella logica di Internet è invece una distruzione della forma. Guardi, il caso più classico è Google, il quale funziona esattamente così. Cioè c'è una specie di trito generale, di triturazione generale, che viene poi riaggregata da ciascuno a seconda delle sue esigenze, dei suoi bisogni, delle sue domande in quel momento lì, eccetera eccetera eccetera, che è una cosa completamente diversa da quello che era il libro prima. Ma questo, ripeto, è un discorso un po' più complesso, ma che non ha invece niente a che vedere con la concorrenza diretta del fatto che la gente passi più tempo a guardare gli schermi del computer che a leggere i libri.
Sentiamo però su questo punto e anche sull'interpretazione della rete che ha dato Ferrari Antonio Tombolini. Poi introduciamo l'argomento ebook, su cui già stiamo ricevendo diversi messaggi e che sembra un po' dividere i lettori e i nostri ascoltatori in particolare. Tombolini.
Sì, intanto devo dire che è sempre molto stimolante ascoltare le argomentazioni e quindi mi leggo direttamente a queste per dire che condivido in pieno il fatto che la discussione sugli ebook o su una nuova forma del libro del futuro, magari indotta forse più che da Internet, dalla forma digitale rispetto alla forma, diciamo così, analogica del libro di carta, questo discorso vada tolto un po' da un contesto che trovo anche una forzatura, che è quello, o magari troppo contingente, che è quello della crisi. Il fenomeno in questo caso non è un fenomeno di crisi di un settore a cui può forse sostituirsi un altro, ma ci troviamo ad esaminare, diciamo, una parte di un fenomeno più complessivo, che è quello della digitalizzazione dei cosiddetti, appunto, contenuti, come Ferrari ricordava. Da questo punto di vista vorrei osservare che forse non è però neanche del tutto vero che esista questa contrapposizione tra una Internet che spezza le forme a favore di una un po' indifferenziato scambio e interazione tra soggetti, perché, non so, guardando ad esempio alla musica, la digitalizzazione della musica, che potremmo dire ormai totalmente compiuta, non mi pare che abbia provocato poi la distruzione della forma musica. E in questo, non so, l'esempio della traccia di per sé musicale mi sembra abbastanza emblematico di un passaggio della stessa forma musicale, chiusa anche questa, con un autore anche questa e così via, nel mondo digitale, il cui forse impatto più grande è invece in termini di distribuzione. E allora forse anche per il libro e per tutti quelli che se ne occupano ci sarà da affrontare soprattutto il tema di un grande cambiamento nelle dinamiche della distribuzione, credo.
Ecco, il grande cambiamento. Gian Arturo Ferrari, so che all'ultima fiera del libro di Francoforte molto si è parlato di ebook, da quello che abbiamo letto sugli articoli della stampa italiana, sono stati presentati come la grande rivoluzione dei prossimi anni, complice anche l'immissione sul mercato di supporti decisamente più amichevoli, diciamo così, per la lettura dei medesimi. Sarà davvero una rivoluzione? È lontana o vicina? E quanto, come molti temono, potrà costituire addirittura un'alternativa alla carta.
Ma guardi, prima di rispondere a questa domanda, a cui risponderò, volevo solo fare notare a Tombolini che l'esempio della musica che lui fa, che pure è ben scelto, non è equivalente, cioè la musica, per una ragione semplicissima, la musica, così come la pittura, così come varie altre forme di espressione, sono forme che hanno una loro fisicità e una loro sensibilità, mentre invece la lettura, i libri e queste cose sono del tutto astratte, completamente astratte e prive di un supporto materiale, che sia il suono, che sia il colore, che siano queste cose qui. Voglio dire che nella musica c'è una tecnicità implicita nel fatto di fare musica che impedisce che la comunicazione musicale sia egualitaria e onnipotente, mentre viceversa nel caso della scrittura, della lettura, di tutto ciò che c'è connesso, questo accade. Questa è la lettura e i libri e tutto il resto. Per venire all'ebook, sì, ci sono stati dei nuovi device, ci sono molti nuovi device. Secondo me potranno migliorare ancora molto, stanno già molto molto migliorando. C'è tuttora una considerevole diversità per quanto riguarda la reading experience, l'esperienza del lettore tra leggere su un ebook e leggere un libro di carta. Principalmente leggendo un ebook non c'è la sensazione di dove si è, cioè manca la pagina e manca la collocazione, per così dire, spaziale del punto in cui uno sta. Questa è la differenza fondamentale. Quanto alla qualità invece della lettura, ormai è assolutamente equivalente a quella del libro di carta. L'ebook sicuramente vincerà, non c'è il minimo dubbio al mondo, non c'è assolutamente dubbio al mondo che tra una o due generazioni, secondo me, meglio due, cioè quando i neonati di oggi saranno professori universitari, tutti leggeranno principalmente, non dico unicamente, non credo unicamente, su un supporto elettronico anziché su un supporto cartaceo. Questo avverrà, è fuori, assolutamente fuori di dubbio. E si accompagnerà a una grandissima diffusione della lettura, perché l'ebook abbatterà il prezzo del libro. Eliminando la fisicità del libro, tutti i costi legati al fatto fisico del libro, non solo la carta e la stampa, ma soprattutto l'invenduto dei libri, tutti i libri che non vengono mai venduti o che vengono resi, eliminando tutte queste componenti di libri, e di conseguenza inevitabilmente scenderà anche il prezzo. Però bisogna stare attenti che deve prima scendere il costo e poi scenderà il prezzo, non prima il prezzo e poi il costo.
Senta Ferrari, una domanda, poi ci torniamo ancora su questo punto. Detta così, poi vedremo se Tombolini è d'accordo con lei sui tempi di realizzazione di questa rivoluzione. Detta così, sicuramente sarà una rivoluzione positiva per quello che riguarda certamente i lettori, forse per gli autori, forse anche per gli editori. Porrà però qualche piccolo problema per distributori e librai, o sbaglio?
Ma io penso che porrà problemi per tutti. Non porrà solo problemi per i distributori e per i librai, porrà problemi per tutti, nel senso che la catena che oggi sta alle spalle di un libro, la catena produttiva che sta alle spalle di un libro, sarà completamente cambiata. Soprattutto la caratteristica fondamentale è che già si vede oggi e che si è scatenata una sorta di guerra tra i vari elementi di questa catena, dove uno cerca di mangiare l'altro. Quello che oggi sta nella sostanza avvenendo è che i retailer stanno cercando di divorare la posizione degli editori, ma tra breve, secondo me, divoreranno anche quella degli autori. Nella logica, per esempio, che sta seguendo Amazon, secondo la quale in realtà il retail sarà un retail appunto di contenuti fatto collegando persone che hanno uguali esigenze e sono in grado di interloquire, e in cui il retailer è semplicemente colui che, controllando la modalità di connessione tra queste persone, ci guadagna sopra. Voglio dire che cambierà completamente, francamente oggi secondo me è troppo presto per poter immaginare chi sopravviverà, in che forma sopravviverà e come si configurerà la nuova catena finale, per così dire, quella che ci sarà tra 60 anni, nel lungo periodo che, come diceva John Maynard Keynes, in cui l'unica cosa sicura è che saremo tutti morti.
Allora, la posizione simile venne assunta da Umberto Eco questa primavera, diceva appunto ci vorranno ancora molti, molti, molti anni per parlare di rivoluzione digitale. Tombolini, non so se lei sia di questa opinione, perché girovagando per internet invece chi si occupa, come lei da molto tempo, di ebook o addirittura chi già possiede un lettore di nuova generazione pensa che la rivoluzione sia molto molto più vicina, addirittura che sia già presente, è così?
Ma guardi, premetto che la mia opinione va presa con beneficio di inventario, perché come si dice, io di ebook c'è campo.
Si sapeva.
Potrebbe essere. No,
nel devo senso dire che è un editore di ebook, diciamo così.
Sì, devo dire che in realtà condivido totalmente l'opinione di Ferrari, cioè che l'ebook è destinata ad essere la piattaforma di fruizione della lettura, anche dei libri così come li conosciamo, dei romanzi e così via. Sui tempi naturalmente io non contrappongo previsioni che non saprei fare con le previsioni di Ferrari, mi limito a dire che troverei molto strano che la rivoluzione digitale, tra virgolette, nel mondo dell'editoria e dei libri possa essere così sfasata rispetto alle dinamiche di rivoluzione digitale del tutto analoghe che stanno attraversando tutti gli altri famigerati di nuovo contenuti e quindi di nuovo musica piuttosto che cinema eccetera, con tutte le specificità che questo può avere. Io credo che da un lato i maggiori vantaggi che anche Ferrari indicava di valore per l'utente che la digitalizzazione comporta, dall'altro anche una problematica di progressiva insostenibilità della filiera di produzione dei libri di carta così com'è, non possono che spingere verso una accelerazione molto forte di questa trasformazione che magari poi passerà prima per certe tipologie, perché noi siamo a parlare di libri, ma non so, immagino la scuola ad esempio, nella zona di testi a me pare che i tempi non possano che essere accelerati, se non altro perché sta già accadendo, è esperienza credo comune di tanti studenti, se non di tutti, che gli strumenti didattici passano sempre di più attraverso piattaforme digitali, dispense autoprodotte e così via, piuttosto che per il tradizionale libro di testo scolastico che sì, esiste ancora e viene comprato ancora sostanzialmente perché, tra virgolette, è obbligatorio. Per esempio spostandosi all'università è abbastanza frequente chi ha occasione di confrontarsi con questi mondi rendersi conto che il classico manuale ha un ruolo sempre più marginale nell'ambito degli strumenti didattici. Allora voglio dire, magari i tempi saranno diversi tra la narrativa di consumo e di massa piuttosto che manualistica specializzata o scuola. Però non riesco francamente a vederli così lunghi, anche perché qualcosa sta succedendo, non dimentichiamolo, gli ebook reader esistono, i tassi di crescita sono estremamente elevati, i numeri sono ancora piccoli in assoluto, ma soprattutto dove mancano appunto i loro libri anche in formato digitale, dove questo si è avviato in tutto il mondo anglosassone e negli Stati Uniti, insomma il dato di fatto è lì davanti a dirci. Ecco, trovo interessante che ad esempio Bezos di Amazon non abbia mai rilasciato numeri ufficiali su quanti dispositivi il Kindle, no? Il lettore ebook sì. Di Amazon, su quanti dispositivi, pretenuto però ad aggiornare il dato su un altro elemento, cioè a dire quale percentuale delle vendite è rappresentato dal digitale. Questa percentuale è andata crescendo da un 12% di fine 2007 fino all'attuale 36% e oltre.
E poi mi scusi se lo interrompo, Tombolini, noi abbiamo letto recentemente in occasione dell'uscita, e coinvolgo anche Gian Arturo Ferrari a commentare questo, in occasione dell'uscita del libro, dell'ultimo romanzo di Dan Brown, la notizia che nelle prime 48 ore, grosso modo, il libro era stato più scaricato in libreria. È un dato in qualche modo significativo anche alla luce di quello
no,
che...
No, ma non è così,
ci dica.
Ma no, ma non è così, non è che sia stato venduto più nel formato ebook che nel formato fisico, è stato venduto molto di più personalmente rispetto agli altri ebook, ma non esiste paragone. Stiamo parlando di entità che sono in rapporto da 1 a 10, cioè non... Prego.
Tombolini.
No, chiedo scusa, il dato è vero per come è stato detto dalla nostra conduttrice, cioè nelle prime esatto. 48 ore nella messa in vendita in contemporanea dell'edizione cartacea e digitale del libro di Dan Brown, nelle prime 48 ore e qualcosa di più, e lì era verificabile direttamente dalla classifica delle vendite su Amazon, l'ebook ha venduto molto di più del libro di carta. Naturalmente anche perché i tempi probabilmente di fruizione e maturazione della decisione per il libro di carta sono maggiori, eccetera. Però, insomma, voglio dire,
abbia pazienza, noi siamo gli editori italiani di Dan Brown, sentiamo gli editori americani di Dan Brown 3 volte al giorno, conosciamo Dan Brown, abbiamo tutti i dati in mano, sappiamo precisamente quello che stiamo dicendo.
Ma ci crediamo? Ma come mai allora misteriosamente è arrivata in Italia questa notizia?
Io rispondo di quello che dico io, non di quello che dicono gli altri. In ogni caso, voglio dire, non è questo il punto, è verissimo che c'è una crescita delle vendite dell'ebook, che tra l'altro si verifica particolarmente sui bestseller, cioè sui titoli a più alta vendita o tiratura, quindi non va a beneficio e non si spalla. È molto diverso la dinamica dell'ebook dalla dinamica dell'e-commerce fisico, cioè dei libri venduti fisicamente, dei libri di carta venduti tramite strumenti di e-commerce. La dinamica dell'ebook sembra essere una cosa diversa. Rimane il fatto che però i numeri sono quelli che sono. Il fatto stesso che Jeff Bezos ostinatamente non dia un numero uno su quanti Kindle abbia effettivamente venduto è comunque una cosa che anche lì non si capisce bene cosa voglio dire. Di sicuro finché non dice quanti sono, nessuno sa quanti sono.
Esistono delle stime però.
Tombolini, le dica.
No, esistono delle stime, nel senso che...
Sì, ma il problema non è che ci siano delle stime, il problema è perché lui non dice il numero.
Sì, no, ma infatti su questo non si discute. Sta di fatto, io lo posso, testimoniare in piccola misura per quello che riguarda l'hardware, eccetera, i tassi di crescita sono dell'ordine del 300-400%, che poi si dice, partendo da piccole quote, naturalmente, si lascia il tempo che trova, ma la stima più seria accreditata anche per la fabbrica degli schermi e ink è una, è che quest'anno ci saranno in circolazione 3 milioni di lettori ebook, cioè comincia ad essere un fenomeno, comincia semplicemente, per carità, non dico questo, è solo per dire che non mi sembra un fenomeno che poi magari possa rimanere così per altri 15 anni per poi ripartire, mi sembra un fenomeno che sta dando già dei segnali stiamo dicendo la stessa cosa.
Io voglio sempre richiamare ai seguenti due elementi. Primo, il mercato dei libri è un mercato regolato dalla lingua, dalla propria lingua. Quindi i dati veramente interessanti sono quelli che riguardano la lingua nella quale opera ciascun operatore. Questi sono i numeri che interessano, perché sono quelli reali ed effettivi. Allora, sul mercato di lingua italiana, la vendita, l'e-commerce fisico, vale a dire le aziende che vendono libri fisici attraverso lo strumento dell'e-commerce, che è, come si è visto benissimo negli Stati Uniti, il necessario prodromo alla vendita dell'e-book, come si è visto molto chiaramente con Amazon, oggi coprono circa il 4% del mercato italiano. Questi sono i numeri. L'e-commerce fisico. Teniamo conto che negli Stati Uniti l'e-commerce fisico è oltre il 15%. Quindi 4 volte tanto, siamo in questa reale condizione oggi. Allora, questa è questa condizione qui che mi fa pensare, ma dico è un'opinione come tante altre, che per certo l'ebook si affermerà e si affermerà. Io sono un fedele dell'ebook, sono un apostolo dell'ebook, per così dire. Sono assolutamente convinto che si affermerà. Sui tempi, francamente, sto ai numeri che ho.
Allora, senta Ferrari, argomento. A proposito di numeri, stiamo ricevendo diverse mail, diversi sms che riguardano il costo dei libri e si legano anche al discorso dell'ebook, auspicando un costo del libro, in questo caso, più basso rispetto al libro cartaceo. Se mi permette, le leggo quella di Anna, che ci scrive: esperienza personale, leggo dai 150 ai 200 libri l'anno che prendo alla biblioteca. Di questi ne compro una decina, quelli che sento il bisogno di rileggere, scarico e leggo anche ebook, e quando devo guidare ascolto anche audiolibri scaricati da diversi siti. Ma quando devo andare a comprare sono davvero in crisi. Il costo medio di un libro al tempo della lira era di 20.000 lire, ora è di 20 euro e la mia pensione è rimasta identica. In qualche modo l'ebook potrà contribuire ad abbassare il costo della lettura, in qualche modo?
Dunque, guardi, io prima di tutto quest'anno vorrei salutarla personalmente e darle veramente un saluto affettuoso proprio, nel senso che dei lettori così forti e così fedeli sono un patrimonio non solo prezioso per quelli che fanno i mestieri editoriali, ma un patrimonio per tutto il paese, voglio dire. Noi siamo un paese in cui avremo bisogno di tante persone fatte così. Sul prezzo, allora, se oggi si può fare molto facilmente e molto agevolmente, disponendo per l'appunto di internet o di strumenti di questo genere, un confronto titolo a titolo sul prezzo dei libri in Italia e negli altri paesi del mondo. Noi siamo sicuramente tra quelli che hanno i prezzi più bassi. Se noi prendiamo lo stesso libro e vediamo che cosa costa in Gran Bretagna, in Germania, in Francia, in Spagna, che sono i paesi, e negli Stati Uniti d'America, che sono i paesi confrontabili con il nostro, noi scopriamo che i nostri libri costano meno. Questo è un dato di fatto. Che poi in assoluto il costo di un libro sia un ostacolo alla sua diffusione è assolutamente vero. La ragione per la quale il costo del libro è un ostacolo alla sua diffusione non è il costo in sé, perché il costo in sé non è elevatissimo. Se uno pensa che, se uno ragiona in termini di, come dire, tempo occupato, cioè quanto mi costa dedicare del tempo a fare una certa cosa, scopre che il libro è senz'altro tra i mezzi di comunicazione attivi, non quelli passivi, quello che costa probabilmente meno di tutti gli altri. Ma il problema del libro è che sembra che costi molto, perché l'acquisto non è affatto sicuro, nel senso che io quando compro un libro non so prima se mi piacerà o non mi piacerà, mentre quando compro quasi tutto il resto so già prima se mi piace o se non mi piace, perché lo vedo, perché lo tocco, perché lo sento, ma invece nel libro no. Allora è la aleatorietà dell'acquisto del libro, il rischio, in altri termini, che è connesso all'acquisto del libro, che mi fa ritenere molto alto il prezzo. L'ebook sicuramente, grosso modo io penso che alla fine del processo il prezzo di un ebook sarà metà del prezzo attuale. Penso che si assesterà più o meno intorno a quei valori. Che è un crollo meno forte di quello che ci fu quando si passò dal libro pre-stampa al libro stampato, perché quello fu proprio invece un crollo dell'ordine delle centinaia di volte in meno, però comunque sarà una bella diminuzione e favorirà la diffusione dei libri.
Allora, Tombolini, invece io a lei chiedo di commentare molto rapidamente, purtroppo perché siamo un po' verso la fine di questa discussione, le numerosissime mail, gli sms, addirittura i messaggi sulla nostra pagina di Facebook che ci stanno arrivando su un argomento che forse lei già immagina, perché ha affrontato: la carta non è sostituibile per un lettore, cioè se finisce la batteria all'ebook finisce anche il libro, e un ebook non si tocca, non si può sottolineare, ma questo non è vero. Credo.
Sì, no, bisognerebbe addentrarsi un attimo, perché ormai c'è una varietà di modelli che consentono, come accennava prima Ferrari, veramente di tutto. Partiamo dal dato di fatto di base, e cioè che tutti questi modelli condividono una tecnologia di base che si chiama e-ink, inchiostro elettronico, la cui caratteristica principale è di consentire una lettura con lo stesso comfort della carta stampata. Detto questo, poi esistono modelli su cui si può anche scrivere, sottolineare, annotare, eccetera, eccetera. La batteria non è, veramente questo non è un elemento di preoccupazione, proprio perché il principio di funzionamento risiede nel fatto che nel momento in cui io leggo la pagina stampata elettronicamente, il dispositivo è spento. Quindi si accende per un attimo per stampare la pagina successiva e poi si spegne. E questo significa un'autonomia di una carica di batteria mediamente nell'ordine delle 5.000-8.000 pagine di lettura, e quindi ha voglia ad essercene. Io credo che da questo punto di vista chi ha la possibilità di poter vedere di persona, andandoli un po' a cercare, ormai cominciano ad essere abbastanza diffusi nelle principali librerie, stanno entrando anche in alcune catene della grande distribuzione, eccetera, è effettivamente una cosa molto più semplice da comprendere vedendoli che non raccontando.
Bene, ci dobbiamo fermare qui, purtroppo, perché gli argomenti sul tappeto sono enormi, li abbiamo appena sfiorati, ci sono tantissimi messaggi che ci stanno arrivando e che riguardano molti di questi argomenti: il diritto d'autore nell'era dell'ebook, ancora il costo dei libri, anche molti sms e molti mail che riguardano la crisi editoriale, che non sono del tutto d'accordo con quanto è stato detto. Comunque per ora ci fermiamo qui, salutiamo Gian Arturo Ferrari, salutiamo Antonio Tombolini.